Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
Ciao Marco, allora, buon pomeriggio ancora.
Voglio portare su un argomento, ma lo facciamo insieme a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben
ciao
trovato.
Massimo.
Ciao, buongiorno ciao, a Massimo, tutti. Ciao. Buongiorno a tutti.
Sentite, che cosa ne pensate? Qui leggo al volo da tutto Mercato Web i 7 anni del Monza di Berlusconi e Galliani, la risalita e la storica prima volta in Serie A, anche il Monza passa ad un fondo americano. Quindi altra situazione di questo tipo, molti fondi stanno entrando, voi che cosa ne pensate di queste situazioni? Molti fondi americani, quindi gli americani.
Vabbè,
che
prima non è una novità. Su quale piano, che cosa ne pensiamo?
No, insomma, i fondi, un conto la proprietà in sé,
sull'uscita,
no?
Di Galliani?
Un conto è il fondo, che insomma è un po' una cosa diversa, no? Dal proprietario.
Sì, vabbè, insomma, a queste cose ormai ci stiamo abituando, io non ti so dire, non entro nel merito se è una cosa giusta o sbagliata, ma insomma il mondo va così e non va in base a quanto ci può piacere o meno.
Ah, questo sì.
Galliani resta un fuoriclasse del ruolo. Cioè, quando tu sei un predestinato, Galliani ha dimostrato in tutta la sua vita, in tutta la sua carriera, di essere un fuoriclasse. Citavi 7 anni di Berlusconi, mettiamo pure lui, anzi soprattutto lui, però Galliani è stato l'alter ego, l'uomo attivo di Berlusconi, anche indipendente è rimasto Galliani, perché bravo, c'è poco altro da aggiungere. Quando uno è bravo,
certo,
è bravo, ti dice che cosa sai fare, sono il più bravo di tutti, e Galliani è sta roba qua. Ma adesso voglio dire, c'ha ancora voglia, secondo me. Poi bisognerà stabilire quando metterci un punto, però insomma questi sono sempre uomini attivi fino all'ultimo. Abbiamo ricordato un genio con Massimo, quale era molto amico, sto parlando di Armani naturalmente. Quando ce l'hai, lavori fino all'ultimo giorno,
certo.
E non c'è l'età, puoi avere 90, 95, 85, 80, se sei attivo e c'hai una marcia in più rispetto agli altri non molli mai. E auguro a Galliani, insomma, di trovare presso una senza alterare la sua grandezza, ecco, perché poi il rischio è quello, no? Cioè magari vuoi fare una cosa, ti butti dentro perché hai voglia e ti riesce male, ma siccome è un uomo molto intelligente, molto capace, certo, molto, certo, bravo,
l'ha dimostrato,
magari sceglierà l'occasione giusta, l'azienda giusta, o il club se vuole rimanere
nel calcio
certo. Giusto.
Massimo,
ma allora vogliamo parlare di Galliani, vogliamo parlare di questa situazione dei fondi?
No, guarda, io
allora, Galliani ha anche il merito, secondo me, non facile, di stare a fianco a un personaggio come Berlusconi, perché tutti quanti dicono, sì, però c'aveva i soldi, perché Berlusconi metteva, sì, però li ha anche spesi bene e per di più stava vicino a un personaggio sicuramente molto ingombrante dal punto di vista anche mediatico, dal punto di vista della gestione della società Milan. Non dimentichiamoci che Galliani è stato un equilibratore tra allenatori che poi sono diventati super allenatori come Allegri, come Ancelotti, che sono passati dal Milan e sono passati anche attraverso le grinfie di Berlusconi, che naturalmente si permetteva di fare la formazione, si permetteva di dire leva questo, metti quell'altro. Non dimentichiamoci anche Capello in tutto questo. Quindi Galliani ha racchiuso un periodo secondo me iconico del Milan, perché poi aveva anche giocatori che arrivavano dal settore giovanile insomma, ha completato un qualcosa di forse irripetibile. Per quanto riguarda il Monza è stata una parentesi finale da parte di questo binomio, è venuto a mancare uno, anche l'altro si è defilato e si è riconsegnato nelle mani di quello che è, purtroppo, dico purtroppo perché io sono legato affettivamente alle società di presidenti, padri padroni, perché io non posso ricordare solamente gli Agnelli, Berlusconi, Moratti, dobbiamo ricordare anche gli Anconetani, i Rozzi, i Ferlaino, gente che ha fatto la storia del nostro calcio anni 70, anni 80, anche anni 90. che erano proprietari di Matarrese e Bari, sono stati proprietari di società con delle famiglie.
Sì, io hanno messo soldi loro, tra le altre cose.
Viola.
Come no?
Viola, esatto. Io sono legato i sensi. Legato affettivamente a queste famiglie, perché è un calcio probabilmente che non tornerà più, ma purtroppo, come giustamente diceva Stefano, ci dobbiamo adeguare ai tempi che sono questi, cioè sono quelli dei fondi americani, inglesi, o proprietari addirittura inglesi, che diventano poi proprietari di società, eccetera, eccetera.
Vabbè, saremo naturalmente a vedere. Voi avete citato, Massimo ha citato dei nomi che ci riportano veramente ad un calcio che ormai è lontano.
Eravamo ragazzi.
Sì, un calcio ormai lontano, Stefano, diverso, e quindi dobbiamo. Ma hai detto bene,
noi
tu, prenderne
negli anni 80,
atto.
Pensavamo, immaginavamo il calcio degli anni 50. Sì, era distante 30 anni come adesso, però diciamo, ma negli anni 50, ma dai, invece dovevamo avere forse anche una forma di rispetto allora.
Certo.
Ma io oggi come oggi stimo ancora i corsi.
Esatto, bravissimo, perché bisogna avere una cultura.
Che sono proprietari e fanno altri lavori, non è solo proprietario dell'Empoli Fabrizio, è anche un grandissimo imprenditore che però fa questo lavoro parallelo di tenere l'Empoli e di cercare di tenerla sempre ad alti livelli. Ora parlo in un momento in cui purtroppo l'Empoli sta andando male, mi dispiace perché conosco tante persone lì, perché sono stato bene lì, perché ho vissuto 2 anni meravigliosi, ma onestamente non dobbiamo dimenticarci anche di queste persone che fanno dei grandissimi sforzi economici per mantenere queste piccole cittadine che sono, secondo me, una nicchia da non sottovalutare mai.
No.
Da tenere sempre in considerazione, perché poi sono venuti fuori da quelle piccole società anche giocatori che poi sono arrivati in nazionale.
Come no. Sai, prima si parlava, Stefano, no? Quando parlavamo del Como e di questa proprietà che è arrivata e sta investendo tanto sul Como, e poi c'è stato il discorso, beh, però devono ottenere un risultato, perché altrimenti poi certi giocatori potrebbero, con i loro procuratori, dire vabbè, ma se qui non andiamo in Europa, non ci fa, dice, andiamo via, perché il Como non c'ha tutta questa tradizione calcistica, no? Alle spalle. Io pure su sto progetto qui delle volte mi domando perché c'è stato questo investimento così forte da parte di questi verso il Como. C'è uno stadio di 12.000 posti che non può essere competitivo, cioè dove ti può portare uno stadio così? Eppure quest'anno hanno speso più di 100 milioni per fare
sembra
il mercato.
Abbia accennato, sguardo del proprietario, a un discorso legato anche, voglio dire,
c'è qualcosa di diverso, cioè c'è qualcosa,
sì, secondo me, una forma di ricavo è un'attrazione. Creare, adesso consentimi un po' il termine improprio, però per far capire ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori, un Hollywood del calcio di riferimento che possa essere entertainment, cioè voglio dire, sappiamo che sul Lago di Como non si nascondono, insomma, voglio dire, anche VIP star internazionali, abbiamo visto anche durante le partite del Como presenze, attori famosi, insomma personaggi di rilievo, e quindi è un richiamo. E attraverso, anche se è un bacino d'utenza limitato, creare un'attrattiva diversa, quindi creare un'attenzione, essere una calamita diversa, piccola, però allo stesso tempo con ambizione di essere, diciamo, un riferimento internazionale. Credo che sia anche ci sia un interesse economico in questo.
Certo.
Cioè, come fai a trovare le leve giuste per trovare ricavi interessanti e importanti così, con questo tipo, no? Di combinazione, e certamente poi non è che a Como ci vanno in 50.000 a vedere la partita, insomma. E quindi, però, se ci vanno 10 attori o 2 premi Oscar, capisci che è un'attrazione anche a livello mediatico.
Tu dici anche questo. Massimo, tu che ne pensi di questo progetto?
Ma un progetto legato, secondo me, anche al luogo. Como c'è il lago, c'è la casa George Clooney, o ce l'aveva, adesso non so se l'ha venduta, è un po', diciamo, in quella zona, un po' come può essere considerata Venezia, che è anche Venezia in mano, mi sembra, una proprietà straniera, se non sbaglio. insomma, sono secondo me dei punti d'appoggio per chi probabilmente non vuole guadagnare ma si vuole divertire. Io non la vedo come un investimento, per anche perché mi sembra che insomma spendano e facciano delle offerte per giocatori importanti. Quest'anno hanno offerto soldi per Teo Hernandez,
sì.
Cioè hanno cercato giocatori che onestamente ritenevo improbabile che potessero andare, proprio perché il Como comunque non ha questo appeal, però probabilmente loro stanno cercando di creare un qualcosa di ripetibile in un luogo sicuramente suggestivo, perché Como comunque ha uno stadio sul lago. Io non so, Stefano, io ci ho giocato qualche volta.
Sì, anch'io.
Ed è comunque uno stadio molto particolare, che tu vedi peraltro dall'autostrada sopra, quando passi sulla non so se è la 9 o la 8, passi, lo vedi da sotto, e è vicino, appoggiato al lago. Ora credo che lo stanno rifacendo, se non che l'hanno rifatto. È logico che ha un qualcosa, secondo me, di suggestivo, perché potrebbe essere una piccola favola. E io ti dico la verità, io per esempio spero che almeno il Como quest'anno arrivi a vincere per esempio la Coppa Italia, me lo auguro, non solo perché mi piace.
Ma si deve portare anche in Europa, deve andare anche in Europa, Massimo.
Deve.
Ma se tu spendi, sì, no, sono d'accordo con te, però se tu spendi
dicendo la Coppa Italia, però quello milioni, che dice Massimo, però non è un impreccio, anche attraverso la Coppa Italia ci può arrivare,
Marco, però lo sai benissimo che non è detto che più spendi più vinci.
Sono d'accordissimo, ma io no, guarda, me lo dice a me che
hanno speso tanti soldi e poi non hanno mai vinto niente.
Guarda quanto ci ha messo il Paris Saint-Germain per vincere una Champions, che era quello l'obiettivo, non andare a dominare in Francia, dove poi con tutti quei soldi fai la squadra forte e vinci sempre, e poi non hanno nemmeno vinto sempre, attenzione,
quasi sempre,
quasi sempre, perché poi qualche
c'è stato un paio di Lione, credo.
Sì, Lille prima aveva dominato precedentemente, prima dell'arrivo, quindi voglio dire, non è che se spendi vinci, però dico, se tu investi,
sicuramente questo ha alzato un livello, si è alzato il livello. Il fatto che Fabregas sia stato cercato dall'Inter ne è testimonianza proprio visibile, perché se l'Inter si muove su Power, vuol dire che ha individuato un allenatore che può già sedere su qualcosa di importante, e non l'ha cercato, se non l'ha cercato solo l'Inter, e lui guarda caso ha sposato invece un progetto per cui mi è stato detto che lui dice, ma io sto qua, voglio quei tre giocatori, questi fanno di tutto per comprarmi questi tre giocatori, io vado da un'altra parte e devo sempre fare tra virgolette a cazzotti o col direttore sportivo, con la proprietà, che poi invece di comprarmi quello me ne comprano un altro che ha caratteristiche completamente differenti.
Però penso che l'obiettivo di Fabregas sia di andare poi in un grande club, no? Non penso che l'obiettivo è di rimanere lì a Como per anni, è una sorta di
questo,
no?
Questo sicuramente.
Vediamo, insomma, poi quello a me incuriosisce.
Questo è vero, quello che tu hai detto, sono d'accordo. Però non pensiamo che Fabregas utilizzi il Como come palestra, come rampa di là. Cioè, lui, secondo me, al Como vuole già farsi ricordare con una vittoria, cioè non soltanto tramite questo fenomeno calcistico,
ma perché acquisirebbe ancora più spessore dopo,
no, questa
lui,
spettacolarità,
no?
Del gioco, sai, dice adesso come gioca bene il Como, no lui vuole vincere già adesso, vuole segnare qualcosa, marcare qualcosa di importante,
ma perché acquisisce
quello
anche
che dice Massimo, non è da escludere, cioè credo che in Coppa Italia si possa far rispettare.
No, vediamo, ieri intanto
può essere una via.
Ha iniziato bene. Importante. Sentite, un'altra cosa che vi voglio chiedere, perché proprio un passaggio lo voglio fare sulla sfida tra Juventus e Atalanta. Oggi stavo leggendo questa curiosità legata a Juric, che la sua è la quinta miglior partenza dell'Atalanta dal 2000 ad oggi. E quindi
dell'Atalanta o di Juric?
Juric, la sua partenza, quella di Juric,
la sua è la quinta dell'Atalanta, non la sua.
Esatto. Dal 2000 ad oggi.
Sì, è pure la sua, ovviamente, esatto, però io pensavo invece della storia dell'Atalanta.
Siccome
insomma, 25 anni, la quinta dal 2000 fino ad oggi, credo.
Esatto. Siccome un po' tutti eravamo scettici su di lui, io compreso, io ti dico, ero molto scettico sulla scelta dell'Atalanta. Però insomma, è vero che adesso arriva un test importante.
Sì, ma ti ho sempre detto che l'Atalanta è un organico di tutto rispetto.
Come no?
Poi ci puoi mettere pure lo zio Tom in panchina, chi ti pare a te, o
quindi tu dici che basta
per me Juric adesso, a parte tutto, è un buon allenatore, se si sintonizza con tutto quello che c'è di strutturato e di fruibile, intendo di calcio, di organizzazione, di senno, c'è una logica, c'è un'organizzazione, c'è un qualcosa di strepitoso a Bergamo. Se lui arriva là, si adatta, sta buono, c'ha i giocatori forti, ma l'Atalanta perché non vedo perché non possa arrivare tra le prime sei anche con Juric in panchina. Io ho sempre detto questo, cioè perplessità legate sia a Juric, però ragazzi, io vedo i giocatori, poi alla fine la differenza la fanno loro.
Certo.
Ma chi ce l'ha? Samardžić non gioca, c'è De Ketelaere, entra Sulemana, Lukman, Scamacca, Kristović, Deron, Ederson, Pasalic. Ragazzi, non lo so. Poi adesso vanno fuori Kolisinac, Scamacca,
Ederson
e Scalvini si è rifatto male. Certo. E guarda che c'hai i giocatori. Carnesecchi in porta è un ottimo portiere. Cioè, vado a vedere la rosa. Ci sono giocatori così. Ci sono rose così allargate e forti? Io non ne vedo tanto.
Massimo, vengo da te. Aggiungo anche la prossima sfida con la Juve, che di Tudor. Questa è un'altra bella partita. Perché poi, vabbè, Milan-Napoli lo sappiamo per quelli che sono i contenuti. Ma pure questa è una partita che può essere molto importante.
No, è sicuramente importantissima. Poi avviene anche alla vigilia dell'impegno internazionale per tutte e due, perché credo, non so se una gioca il martedì e una il mercoledì o giocano tutti e due, non so quando giocano, però hanno tutte e due poi la partita di Champions la settimana successiva, quindi dovranno dosare le forze, dosare le formazioni. È certo che Juric deve fare a meno di un po' di giocatori. Io vorrei però capire, e questo lo vorrei capire non tanto da Juric ma dai vertici dell'Atalanta, qual è però l'obiettivo dell'Atalanta, perché è una squadra che negli ultimi anni, è vero, mi dite voi che è la quinta partenza migliore eccetera eccetera, diciamo pure che io leverei la primissima Atalanta di Gasperini, cioè se Gasperini ha fatto nove anni all'Atalanta, primo anno levalo, perché nel primo anno, se non sbaglio, è partito con quattro partite, un punto, una roba del genere, stavano già mandando via nel primo anno, ok? Quindi se levi quello, rimangono 8 anni, diciamo che essendo la quinta miglior partenza, io penso che il paragone sia fatto sulle ultime Atalante e Gasperini, credo, non sia fatto negli ultimi 20 anni.
Tu dici le ultime sono quelle di spessore, quindi dice lui eredita una squadra di spessore, facciamo il paragone con quello che è stato lo spessore della squadra.
Secondo me sì, ma ha elencato una serie di giocatori importanti. Stefano, lui ha in mano tanta roba, al netto degli infortuni, quindi è sicuramente una squadra che nel momento in cui prende diciamo così considerazione di quello che è realmente il proprio valore, può fare veramente cose importanti. La verità è che non c'è più quell'allenatore, e io non so se è stato preso Juric perché dicono o si è girata questa voce che lui è, diciamo così, l'allievo di Gasperini. Sicuramente avrà preso qualcosa, perché gli ha fatto anche, mi sembra, il secondo, o allenava la primavera quando era a Genova, quindi sicuramente ha, e poi l'ha avuto come giocatore Gasperini, perché credo l'abbia avuto addirittura
a Crotone, bravissimo,
esatto.
Genova e Crotone.
Quindi è un allenatore sicuramente che negli ultimi anni non ha fatto bene, e adesso lasciamolo lavorare. Io dico sempre all'inizio, una quarta giornata, ha giocato purtroppo contro più forti, più bravi in questo momento, che sono i campioni d'Europa, e quindi al netto di tutto questo aspettiamo e vediamo come porta il suo lavoro.
Senti, l'ultimissima prima di salutarti, Massimo, perché noi con Stefano ne abbiamo parlato già, però volevo sentire anche il tuo pensiero. Giorni fa, insomma, dopo l'ultima partita, mi sembra, proprio Conte ha fatto un po' un discorso sul mercato del Napoli, 150 milioni spesi per 9 giocatori, quindi come dire, insomma, alla fine abbiamo speso 20 milioni a giocatore, quindi non sono giocatori che poi sono i top player, eccetera, eccetera. Poi mi sembra ieri ha risposto De Laurentiis alla presentazione del film, ha ribadito che dice, beh, noi abbiamo portato 9 giocatori, perché vogliamo fare bene anche in questa stagione, quindi vabbè, le solite schermaglie, potremmo dire così, tra i protagonisti. Tu come la leggi questa uscita di Conte?
Ma allora, intanto la leggo che non si deve sempre pensare a quello che uno spende, ma devi pensare anche a quello che uno incassa. Cioè io l'altro giorno guardavo, e se non mi vorrei sbagliare, ma si dice, porca miseria, il Chelsea ha speso 340 milioni.
Sì.
Sì, capito? Ma ne ha venduti per 350 poi, però. Quindi il Napoli ha venduto, Il Napoli ha venduto bene. Cioè, ci sono giocatori che sono stati venduti e sono stati venduti bene. Quindi io non ti dico che sono stati incassati 200 milioni, però sono stati incassati tanti milioni, 100%, se vi andate a vedere la campagna vendite del Napoli, quindi è logico che quello che è stato speso dal Napoli comporta il fatto
95 milioni mano... l'hanno portato soltanto due giocatori in cessione.
Vedi, guarda.
Due? No, aspetta, ma Osimhen
anche c'è, esatto, bravissimo. No, aspetta, poi è stato venduto Simeone, se non sbaglio.
Sì, bravo.
Sì, no, ma io ti ho portato quelli che hanno portato...
È stato venduto il difensore Nathan, è stato venduto non so a quanto, qualche milione, Caprile, sì. È stato venduto a Cagliari, cioè...
Sì, sì, sono stati 8, Caprile 8, Nathan 9...
Capito.
Sì, sì, no, te li riporto. No, ti ho portato quindi, quelli, più esatto. Quelli che hanno portato più budget, ecco.
Perché, esatto, però per dire, uno dice, ah, ma questo giocatore, questo allenatore ha fatto spendere, capito, però... sono anche privati di tanti giocatori che hanno portato nelle casse del Napoli tanti soldi, quindi io credo che oggi Antonio ha a disposizione una rosa sicuramente più completa, secondo me più forte di quella che c'era l'anno scorso, ma a mio avviso deve fare i conti comunque sempre con le pretendenti che a mio avviso almeno in un paio, due, tre squadre forse si sono rinforzate e diranno la loro fino alla fine. Una di queste è il Milan e sicuramente attenzione anche alla Roma, secondo me, che sì, potrebbe diventare una sorpresa per quest'anno.
Sì, sì. Stefano, vuoi aggiungere tu? Noi abbiamo trattato il tema, però insomma alla fine la squadra nel campionato italiano è competitiva. In Europa è chiaro che i valori nostri del nostro calcio sono un po' differenti in questo momento.
Sulla Roma tu dici?
No, dico sul Napoli, che abbiamo detto già ampiamente, ecco.
Insomma, Napoli, dai, voglio dire, la squadra da battere in campionato, poi le schermaglie, ma secondo me nemmeno c'è stata tutta sta polemica tra Conte e De Laurentiis.
No, ma non credo che sia anche il gioco, sì, io credo Conte, che siano anche
quando
i loro
parla
ruoli, ecco.
Non, anche sta cosa sfatiamo, sta cosa del Conte, la pretattica, non dice così, mette le mani avanti, no, Conte dice le cose come stanno, che è analitico, è un grande professionista, dice mi rompete ancora le scatole con questi nuovi calciatori, vi spiego la storia di questi nuovi calciatori,
poi lui ha detto li
ha ragione
anche inserire,
lui
no?
E ha ragione anche... lui, punto, poi non andiamo adesso, se dobbiamo fare invece prendere spunto a livello giornalistico, vederci una polemica, Conte che si nasconde, mettere le mani avanti, ma quale mettere le mani avanti?
Ma scusate,
è uno che si gioca sempre lo scudetto a viso aperto, però dice voi mi parlate di Lucca e Lucca deve fare il suo percorso,
certo.
Voi mi parlate di Hojlund e Hojlund deve fare il suo percorso, dimmene un altro, chi è?
No, ma lui
De Bruyne è l'unico
devo
che
inserire
fatto...
nuovi giocatori,
bravo,
devo inserire,
ma qua però che percorso hanno avuto professionale,
certo.
E allora bisogna ascoltare un po' nelle pieghe un uomo che sa di calcio, un ottimo pilota, conduttore e allenatore, quindi io ci vedo questo, non ci vedo teatralità, non ci vedo paraculaggine in questo, ecco, okay. ti devo dire tutto quello che penso.
Ci mancherebbe, volevi aggiungere qualcosa Massimo e poi ti...
No, ma mi hanno raccontato una cosina che è successa in conferenza, può essere, non lo so, ma me l'hanno raccontata, io non l'ho sentita, ma è vero che un giornalista in conferenza a Conte ha detto buongiorno come sta? E lui ha risposto io bene, lei
sì, c'è stato, sì, nel post partita,
nel post partita sì.
No, perché mi è venuto in mente
una giornalista
okay, perché mi è venuto in mente che purtroppo adesso non c'è più il direttore sportivo dell'Ecco, si chiamava Sotto Casa, ok. No, non sto scherzando, questa non è una battuta perché ero presente io, e eravamo a casa di Luciano Moggi, ti parlo degli anni 2000, inizio 2000, e io gli avevo detto al direttore, guardi che la chiamerà il direttore del Lecco per questo giocatore. Il Lecco all'epoca era di Ciminelli, quindi vi parlo di roba vera. E questo, sotto casa chiamò il direttore, gli diede il numero e lui lo chiamò e gli disse: "Sal direttore, sono sotto casa." E lui rispose: "Suona che ti apro."
Però è stupenda
questa,
questa cosa.
È bellissima. Scusa, dopo come è andata a finire? Come è andata a finire?
E lui che ha fatto? Ha suonato?
Ma no, ma è venuto in mente che lui continuava a dire: "Sono sotto casa." E lui gli diceva: "E suona, suona, ci toccano 5, numero 5. Io poi avevo capito che era sotto casa. Ho detto: "Direttore, è il direttore dell'Ecco." Ma me lo poteva dire? Ma come me lo poteva dire? Sta dicendo, si chiama sotto casa.
Vabbè, bellissimo. No, guarda che infatti su Buongiorno quella gag lì.
No,
di,
ma pensa
di
se diceva che ne so un nome, Massimo. "Sono Francesco, sotto casa." E citofona, Francesco.
Bellissima, questa è bellissima.
C'è anche se avesse detto nome e cognome, no? "Sono Francesco, direttore, sotto casa." Ma, allora suona.
Ma tu eri là, quindi tu eri lì, hai sentito tutta la gag?
Lì,
no,
no,
immagino bellissimo. Ti stavi scompisciando.
Ma aspetta, questa è andata veramente agli annali, perché ogni tanto io e Alessandro, quando parliamo, diciamo: "Ti ricordi sotto casa?" Ecco,
va bene Massimo, ti ringraziamo come
Ciao,
sempre,
Massimo.
Buon fine settimana, a presto, un abbraccio a Massimo Brambati. Break per noi, l'ultima parte tutta con voi, recuperiamo un po' di messaggi e vi facciamo sentire anche un contributo.